Vogliamo passare in Atti degli Apostoli, il capitolo 2, una parte della predicazione di Pietro il giorno della Pentecoste. Solo un versetto, questo versetto 23. Questo uomo, Gesù, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Noi diciamo che Gesù è stato crocifisso. Pietro usa un linguaggio più terra terra e dice che l'uomo malvagio, lo ha ucciso. Ma il brano continua. Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Leggiamo il versetto 29. Fratelli, si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al giorno di oggi tra di noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti e che la sua carne non avrebbe subito la decomposizione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato. Di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Amen. Sappiate dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Definire il ruolo del Padre in modo diverso da quello del Figlio o dello Spirito è difficile e le cose si intrecciano tanto. Di solito quando la Bibbia parla di Dio in questo tipo di contesto fa riferimento al Padre. Ed è bene ricordarci quanto abbia fatto il Padre, perché ogni cosa che dirò riguardo la persona di Gesù riguarda anche noi, perché se Gesù non è risorto, è scritto, non risusciteremo neanche noi. Se Gesù è rimasto morto, anche noi rimarremo morti. Per questo Gesù ha dovuto fare questo ulteriore percorso dopo aver dato la sua vita. Ed è per questo che l'Apostolo Paolo scrive che se non crediamo col cuore che Gesù è risuscitato dalla morte, non c'è salvezza per noi. Gesù è il primo a risuscitare, il primo di molti. Ha iniziato, ha aperto una nuova via per noi, e come Gesù è risorto, risorgeremo anche noi. Vogliamo dunque avvicinarci ancora di più al Padre. Non posso certamente dare una risposta esauriente alla domanda quale ruolo hanno avuto le tre persone della Trinità. Alcune indicazioni però. Vogliamo vedere in Matteo 27, ancora una volta un posto dove i compiti del Padre e dello Spirito si intrecciano. Matteo 27, versetto 43. Leggiamo dal versetto 42. Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Queste parole di scherno pronunciate sotto la croce. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Poi il versetto che volevo indicarvi: si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio. Il Padre non ha voluto liberare Gesù subito. Gesù stesso poteva scendere dalla croce in qualsiasi momento, poteva far aprire la terra, far inghiottire tutti questi schernitori, poteva parlare come aveva già parlato Mosè: chi è con me venga da questa parte, chi non è con me stia di là, e la terra si è aperta, inghiottendo tutti i malfattori, gli idolatri. Ma non l'ha fatto. E Dio il Padre non lo ha liberato. Ha detto di essere figlio di Dio, adesso subisce la giusta condanna per questa bestemmia. Così dicevano: il Padre ha permesso che il suo figlio morisse, perché Dio aveva già una trentina d'anni prima, ma fin dalla fondazione della terra, ancora prima della fondazione della terra, aveva tanto amato voi e me, che aveva deciso di dare il suo unigenito figlio, il suo figlio eterno, per noi. Il Padre l'aveva già deciso. Gesù è stato dato all'uomo perché morisse per l'uomo. Gesù è venuto sulla terra per morire per noi. Ma qui dicono: se è davvero il figlio di Dio, perché Dio non lo libera? Uno dei motivi perché il Padre poi il terzo giorno, secondo le scritture, ha risuscitato Gesù era per, usando un termine giuridico, giustificato oppure vindicato. Il Padre già più volte durante la vita di Gesù ha detto: questo è il mio diletto figlio di cui mi compiaccio. Vedete, questo è il mio figlio, sono fiero di lui, sono felice di lui. L'ha detto, i cieli si sono riempiti di lode quando è nato Gesù. Al momento del battesimo, al momento della trasfigurazione. E dobbiamo vedere, gloria a Dio, che il Padre ha gridato ancora una volta il terzo giorno e Gesù è risorto, perché anche il Padre voleva dire a tutti quanti: questo è il mio figlio, il figlio che approvo, il figlio che benedico, il figlio che ha fatto tutta la mia volontà, il figlio che io ho mandato. Il mio figlio si è umiliato, si è abbassato, Filippesi 2, si è spogliato di tutti i suoi attributi divini. Ma poi, nel giorno stabilito, il Padre, dopo che Gesù si era abbassato, il Padre lo ha innalzato in questo modo glorioso. Ha stabilito la testimonianza fra gli uomini che Gesù era risorto e poi l'ha portato con sé. E questo è il ruolo del Padre, che non poteva prenderlo Gesù, anche se gli spettava, non poteva dargli lo Spirito, ma il Padre ha dato a Gesù di sedersi sul suo trono, ossia il trono che già apparteneva a Gesù, ma anche al trono del Padre. Ecco il ruolo del Padre. Il Padre lo ha sovranamente innalzato al di sopra di ogni potenza, ogni potestà, ogni autorità. Il Padre ha risuscitato il Figlio e gli ha dato il trono, il suo trono. Vedi già che stiamo parlando della Trinità, il trono di Gesù, il trono del Padre, ma Gesù era seduto sul trono del Padre, perché c'è un unico trono, eppure sono due troni. Il Padre e il Figlio sono uno. E il Padre ha voluto che Gesù fosse di nuovo a fianco a Lui. Alleluia. Gesù è risuscitato dalla morte, Lui. In Giovanni 2,19 Gesù aveva già parlato del Tempio, dicendo questo Tempio. Gli altri fieri, perché 40 anni avevano impiegato per costruirla, per dargli questa magnificenza. In 3 giorni lo demolisco, lo ricostruisco, lo riedifico, parlando della sua vita. Gesù aveva già all'inizio del suo ministero parlato di quello che avrebbe fatto. Gesù dice ancora, depongo, in Giovanni 10,17, depongo la mia vita per riprenderla poi. Gesù aveva questa potenza di deporre la sua vita per ripigliarla poi. Perché chi è Gesù? Ieri abbiamo studiato alcuni dei 140 e più nomi che ha Gesù. Gesù è il re dei re, il signore dei signori, il signore al di sopra di ogni potenza. Il diavolo si piega davanti a Gesù, tutto l'inferno trema solo a sentire la voce di Gesù. Gesù è al di sopra della morte, o forse la morte più potente di Gesù. La tomba è forse quella pietra che hanno messo lì sull'ingresso della tomba, o l'uscita nel caso di Gesù. Era più forte forse quella pietra. Gesù, essendo Dio, è al di sopra di ogni cosa. La morte, il diavolo ovviamente, la tomba, quella pietra, la vita, tutto gli è soggetto. Tutto si piega davanti a Gesù e Gesù, da morto, è risuscitato. Gesù, da morto, ha ripigliato la sua vita, l'ha deposto morendo sulla croce. Da morto l'hanno tirato giù dalla croce, da morto l'hanno fatto i primi passi per l'imbalsamazione, come usavano loro, l'hanno posto nella tomba. Era morto. Quella mattina, presto, 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 era ancora morto. Ma da morto, ad un certo punto, Gesù ha detto, adesso ripiglio la mia vita, riprendo la mia vita. E sono morto, ma adesso torno in vita per manifestare al mondo la sua persona, la sua signoria. Ed è per questo che noi predichiamo Gesù, perché noi predichiamo non qualcuno che dà qualche cura per superare i momenti di crisi, ma ci affidiamo a qualcuno che è più potente degli elementi, più forte dei demoni, più forte della tomba, più forte al di sopra del giudizio, perché l'ha subito e l'ha vinto, ed è il Signore dei Signori, l'unico che può dare la vita eterna a chi si affida a Lui. Gesù è risorto per darci questa testimonianza, per essere il precursore di quelli che dovevano risuscitare, ma è risuscitato, vittorioso sulla morte. Per questo nei cimiteri dicono che noi siamo l'unica chiesa che porta la chitarra in cimitero. Oh, perché non dobbiamo portare la chitarra in cimitero per suonare? Perché festeggiamo il passaggio di un santo da questa terra alla terra preparata da Dio, la terra promessa a quanti credono in Gesù, dove conosciamo come siamo conosciuti, dove vediamo come siamo visti, dove assumiamo la stessa statura di Dio per volontà sua, dove entriamo in quella realtà di avere Gesù come fratello, a pieno titolo. Tutto ci ha dato, una sola cosa ed è giusto così, solo la sua deità non può condividere con noi. Però penso che è stato generoso dandoci di essere chiamati figli di Dio. Adamo ha voluto andare oltre e ha peccato. Credo che noi possiamo gioire nel portare il nome di figli di Dio e della risurrezione di Gesù, che ci permette di avere non questa speranza. In questo periodo, come sotto Natale, la parola che si usa di più è auguri. Ci auguriamo, speriamo, ma chissà come andrà poi. Tramite la risurrezione di Gesù non ci auguriamo, non speriamo, vediamo come va, speriamo che ci vada bene. Tramite la risurrezione di Gesù, tramite questa dimostrazione di potenza, noi abbiamo la certezza di partecipare alla sua risurrezione. Gloria a Dio. Lo Spirito Santo. Vogliamo leggere primo Pietro qui, lo Spirito, come sempre, lo Spirito è, non si può dirlo, ma è una persona, volevo dire la persona più umile della Trinità, ma non è corretto, ma lo Spirito Santo ha il compito di innalzare Gesù che innalzi il Padre e attira poco l'attenzione su di sé. Ed è per questo qualche volta è difficile definire la sua opera. Ma vediamo in primo Pietro 3. Primo Pietro 3, il versetto 18. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccatori, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. Molti fanno dibattiti se quest'ultima parola spirito deve essere scritta con la lettera maiuscola o minuscola. Oggi voglio leggerlo con l'S maiuscola, ma reso vivente quanto allo spirito. È stato, dice Paolo scrivendo a Timoteo, giustificato o vindicato dallo Spirito. Anche qui c'è un'incertezza che è doveroso da parte mia spiegare, nello Spirito o dallo Spirito. Voglio con questa parola usare questa parola Spirito, che credo che ha un sostegno biblico per indicare la persona dello Spirito Santo. Lo Spirito, qual è la sua opera? Noi vediamo l'opera dello Spirito in questo periodo che esiste il creato, come lo conosciamo noi, molto attivo sulla terra. Già aleggiava sopra le acque, aleggiava, qui già vediamo una prima indicazione del simbolo, quasi per eccellenza, dello Spirito Santo, che è la colomba, quello che è sceso su Gesù durante il suo battesimo. Lo Spirito è attivo, noi dobbiamo nascere di nuovo per lo Spirito Santo. Gesù è stato concepito, ecco l'opera dello Spirito, è stato concepito dallo Spirito Santo per diventare uno di noi. Gesù è stato battezzato nello Spirito. Gesù non ha fatto nessun miracolo sulla terra finché non è stato battezzato dello Spirito Santo, finché la persona dello Spirito Santo non è sceso. Era appena stato battezzato in acqua, ma poi Gesù è stato immerso nello Spirito Santo e ha compiuto la sua opera. Per mezzo dello Spirito Santo aveva comunione con il Padre, comunione costante. Per mezzo dello Spirito cacciava i demoni, risuscitava i morti, camminava sull'acqua, per mezzo dello Spirito Santo. Adesso troviamo che Gesù muore, rende lo Spirito, questo è un altro Spirito, questo è con l'S minuscola, ma chi lo ha risuscitato? Gesù era vivo, il brano seguente dice che in esso andò anche a predicare gli spiriti trattenuti in carcere quando era morto. Però era morto, era nella tomba, il suo corpo era lì e lo Spirito Santo è sceso sul corpo mortale di Gesù per riportarlo in vita. Gesù e il Padre hanno collaborato. Mi trovo in difficoltà se qualcuno dice è più così che come stai dicendo te, è probabile che abbia ragione. Però voglio dire che il Padre ha voluto risuscitare il Figlio, a vindicarlo. Gesù si è abbassato prendendo la forma di un uomo, di un servo per di più. Il Padre lo ha innalzato e gli ha dato quel posto supremo, perché non c'è il trono del Padre e poi quello di Gesù. Possiamo vederli se vogliamo, uno a fianco all'altro, correggenti, però quella cosa gloriosa, Gesù si è seduto sul trono del Padre, così il Padre lo ha risuscitato. Gesù è il Signore dei Signori. Da morto è andato a predicare agli spiriti trattenuti in carcere, in questo luogo dei dipartiti, di quelli che erano morti anche nei tempi passati. Annunciato che l'agnello che Abramo e Mosè e Davide avevano offerto simbolicamente con un animale giovane senza difetto, questo simbolismo era stato realizzato, era stato compiuto. L'oggetto dell'opera di fede loro si era concretizzato nella morte dell'agnello di Dio per eccellenza, l'uomo Gesù Cristo, figlio dell'uomo e figlio di Dio. E questo Gesù, dopo aver predicato, annunciando la sua morte, è risuscitato, manifestando la sua signoria totale. Aveva già risuscitato Lazzaro ed altre persone. Abbiamo già la testimonianza di persone anche nel Vecchio Testamento che, pur essendo morti, furono risuscitati. Mai c'era stata questa testimonianza sulla faccia della terra, in tutta la storia dell'umanità, di uno che da morto ha ripreso la sua vita, esercitando la sua volontà, risuscitando, uscendo per la sua potenza da una tomba chiusa, sigillata. Con un atto della sua volontà, Gesù è morto. Non gli uomini l'hanno ucciso, ma Gesù ha dato la sua vita. E con un atto della stessa volontà è risorto dalla tomba, vivificato, vindicato, in termini legali, dallo Spirito. Chi era questo uomo Gesù, con tutte le sue dichiarazioni, tutte le sue professioni, tutte le sue promesse. Ma chi è questo uomo? Lo Spirito Santo ci ha rivelato chi era questa persona e lo ha vindicato. In Romani, il capitolo 1, noi leggiamo pure di questo, che Gesù, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santità, mediante la risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo, Romani 1, il versetto 4, mediante la risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato. Vogliamo, fratelli, vedere la potenza del Dio Trino all'opera in questo giorno della risurrezione di Gesù. Ma più di questo, la Bibbia dice che noi dobbiamo mettere la nostra fede in colui che ha risuscitato Gesù dalla morte, la nostra fede in colui che ha dato Gesù innanzitutto, che poi lo ha risuscitato. Vogliamo, fratelli, mettere la nostra fiducia in Lui per partecipare alla sua risurrezione. È scritto che se partecipiamo ad una morte simile alla sua, parteciperemo ad una risurrezione simile alla sua. Vogliamo mettere la nostra fiducia in Lui, non confidando in noi stessi, non confidando nella forza dell'uomo e neanche nella santità o la bontà dell'uomo. Mettiamo la nostra fiducia in colui che ci ha tanto amato, che ha dato il suo unigenito figlio per morire per noi, per poi farlo risuscitare nel giorno che egli aveva stabilito. Chi crede in questo parteciperà alla sua risurrezione. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo stare davanti al Signore in preghiera. Vogliamo conoscere la gioia della salvezza. Alleluia. Gesù è risorto. Prendi la sua mano. E tu lo seguirai, farai lo stesso percorso. Gesù è morto, se tu muori a te stesso, se muori a ciò che questo mondo ti può offrire, se muori all'identità che ti dà questo mondo, che può essere di persona famosa o persona di nessun valore, ti può definire famoso o infame. Ma moriamo alla definizione che ci dà il mondo. Moriamo a noi stessi, a tutto l'onore e tutta la vergogna di questa vita terrena, e afferriamo la mano di Gesù. Gesù è andato a predicare ai morti, quali eravamo anche noi, in modo diverso, ma eravamo morti. Ma quanti credono, egli ha dato di partecipare alla risurrezione. Noi puri concepiti dallo Spirito, battizzati dallo Spirito, risuscitati dallo Spirito. Alleluia, figura finale del destino umano, del credente, che lo Spirito ci prenderà da dove siamo qui sulla terra. Prima i morti risusciteranno. E poi noi viventi, per la potenza dello Spirito, incontreremo il Figlio nell'aria. per presentarci davanti al Padre. Vedete la gloria del Dio Trino nella nostra esperienza, come lo era nell'esperienza di Gesù. Mettiamo, fratelli e sorelle, amici, amiche, ospiti in mezzo a noi, la nostra fiducia che qualche volta si riassume con un semplice prendere Gesù per la mano, confessando che non abbiamo forza al di fuori di Lui, non abbiamo alcun merito all'infuori di quella mano. Siamo battezzati in Gesù per risuscitare con Lui. Alleluia.